L'autobus stava per partire. Rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia ai campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle, 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 calde panelle, implorante ed ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello e l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista: un momento. E aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. E proprio in quel preciso momento si sentirono due colpi di pistola, come due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò. La faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava. Il venditore di panelle, che era a 3 metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse. L'autista era come impietrito. La destra sulla leva del freno, la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi e disse: l'hanno ammazzato. Si levò il berretto e cominciò a passarsi la mano tra i capelli e bestemmiò ancora: i carabinieri. Disse l'autista: bisogna chiamare i carabinieri. Si alzò ad aprire l'altro sportello e disse al bigliettaio: va bene, ci vado. Il bigliettaio guardava il morto e poi tutti gli altri viaggiatori. C'erano donne sull'autobus e vecchie che ogni mattina si portavano addosso dei sacchi di tela bianchi. Si portavano anche delle ceste piene di uova. Le loro vesti stingevano odore di trigonella, come di legna bruciata. Di solito imprecavano, e invece adesso stavano in silenzio. Le facce come dissepolte da un silenzio di secoli. Chi è? chi è che hanno ucciso?
Domandò il bigliettaio indicando il morto.
Era giù il venditore di panelle. Si voltò, guardò il capitano dei carabinieri che gli stava arrivando incontro e disse: perché qualcuno ha sparato. Quel giorno era stato raccontato da Leonardo Sciascia. E ora, quel giorno a Cinisi, in memoria di Peppino Impastato. Grazie. Gaetano Liguori al pianoforte, grazie.
Abbracciaforti, è un corpo allungato come il suo volto, e capelli mai pettinati e baffi e barba, è uno sguardo che osserva lontano, al di là delle persone, dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Peppino Impastato. A Cinisi è nato e cresciuto. Il padre Luigi Impastato, un commerciante, amico di mafiosi. Lo zio Cesare Manzella, un capomafia ucciso nel 63 nel corso di una guerra tra clan. E giovane Peppino. E lui ha fatto un giuramento: così come mio padre non ci diventerò mai. Rompe con il padre Luigi e avvia un'attività politica di contrasto a Cosa Nostra. Fonda il Circolo Musica e Cultura, Cineforum, concerti e soprattutto dibattiti. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. 1976. insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera, la chiama Radio Out, una piccola emittente che denuncia le illegalità, i progetti criminali e gli affari della mafia.
Oh yes, you speak English?
Oui.
Ma guarda, si dice yeah. Chi è questo ingrato?
Il cuore. Naturalmente il cuore di Mafiopoli.
Non ci pensare più.
Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa.
A voglio su capita, stanno in coppa.
In coppa a che cosa?
In coppa di cavallo.
In coppa di cavallo? Il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. Un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lizza il cavaliere.
Ma come? Un vecchio cavallo dal suo Paolo?
No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere.
Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma quell'appuntamento politico non arriverà mai. È il 9 maggio del 1978, sono le 1:40. Il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva il binario. È tranciato. E poi avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3:45 in punto chiama al telefono i carabinieri. Compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto dai circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Sono quelli di Peppino Impastato. Sul posto corrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Ciò che resta del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Il 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Martorana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. Scriveva il magistrato. Verso le ore 0:30, 1 del 9/5/78, una persona allo stato ignota, presumibilmente Impastato Giuseppe, si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850 all'altezza del chilometro 30-180 nella strada ferrata Trapani-Palermo per collocare un ordigno dinamitato che esplodendo dilaniava lo stesso attentatore. depistaggio numero uno. E notte avviene un fatto strano. Il tratto di binario tranciato dalle esplosioni viene subito riparato. Depistaggio numero due. A 20 metri del binario tranciato i carabinieri trovano una Fiat 850. È di proprietà di Peppino Impastato. Dal cofano socchiuso esce un cavo telefonico collegato con i morsetti alla batteria. Nell'auto c'è una matassa di 20 metri di cavo. Proprio la distanza che separa il veicolo dai binari. Depistaggio numero 3. La pista seguita dai carabinieri e dalla polizia è attentato terroristico. A Roma, in quel 9 maggio 1978, in via Caetani, viene trovato il corpo senza vita di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse. Dunque, Peppino Impastato, per le autorità, è un estremista, una testa calda, quindi un fiancheggiatore. Depistaggio numero 4. I carabinieri perquisiscono le case della zia Fara Bartolotta, della madre Felicia Bartolotta e di tutti i compagni di Peppino. Requisiscono i libri, i numeri di lotta continua, il libro di Erich Fromm, Anatomia della distruttività umana. E in casa della zia trovano le lettere in cui Peppino parla dei suoi propositi di suicidio, scritta mesi prima. Depistaggio numero 5. Non vengono perquisite le case dei mafiosi. Che strano. Soprattutto quella di Don Tano Badalamenti. Ma i compagni di Peppino non ci stanno, sanno che quella delle forze dell'ordine è una verità di conto. E sui muri di Cinisi appare già il loro manifesto. Peppino Impastato è stato assassinato. Depistaggio numero 6. Il giorno dopo, 10 maggio, nel giorno del funerale a cui partecipano migliaia di persone, viene presentato un rapporto del maggiore dei carabinieri Subrani, in cui è scritto che Peppino Impastato è morto compiendo un attentato terroristico. Due giorni dopo, 11 maggio, la battaglia tra verità e menzogna è appena iniziata. Gli amici di Peppino presentano un esposto e proseguono le ricerche. Il giorno dopo il professor Del Carpio consegnano frammenti del corpo di Peppino a una pietra macchiata di sangue. La pietra la trovano all'interno di un casolare nei pressi di un binario dove Peppino è stato portato già tramontito. Una pietra con macchie di sangue consegnata al maresciallo dei carabinieri di Cinisi che ha raccolto il necrofono comunale, i resti del corpo di Peppino. Di sera i compagni di Peppino organizzano un comizio e indicano una pista da seguire e lo gridano ad alta voce. Il mandante è il boss Don Tano Badalamenti. Se queste finestre non si apriranno, l'attività di Peppino Impastato è stata inutile, dice Umberto Santino dal Centro Siciliano di Documentazione. Il 12 maggio si costituisce a Palermo presso il Centro Siciliano di Documentazione il Comitato di Controinformazione Peppino Impastato. 14 maggio, elezioni amministrative. Peppino Impastato è eletto con 260 voti di preferenza. Democrazia Proletaria al 6% dei voti. Ma la DC balza quasi al 50%. Depistaggio numero 7. Il 16 maggio entra in scena l'informazione. Il giornale di Sicilia pubblica passi della lettera in cui Peppino Impastato manifesta propositi di autodistruzione. La madre di Peppino Impastato e il fratello Giovanni presentano un esposto alla procura. 30 maggio, depistaggio numero 8. Gli amici di Peppino presentano un nuovo esposto, ma il maggiore dei carabinieri Subrani, invece di indagare, conferma la tesi. Impastato si suicida mentre compie un attentato terroristico. Il 28 ottobre di quell'anno vengono effettuate le perizie balistiche per accertare il tipo di esplosivo impiegato per fare saltare Giuseppe Impastato. Gaetano Liguori. Novembre 1978 e la svolta. La magistratura non crede alle tesi dei carabinieri. Il sostituto procuratore trasmette gli atti all'ufficio istruzione per aprire un procedimento per omicidio premeditato a carico di ignoti. Il capo dell'ufficio istruzione di Palermo è Rocco Chinnici, una delle tante figure che compaiono dietro alle mie e alle nostre spalle, che sono immagini in bianco e nero che diventeranno poi a colori, che torneranno nuovamente ad essere in bianco e nero. Ad un giorno qualcuno mi ha chiesto perché. Gli ho spiegato che il bianco e nero e i colori servono per far capire che la mafia di ieri, quella di Portella della Ginestra, è la stessa che ha ucciso Peppino Impastato ed è la stessa che si muove dietro i normali palazzi del nord e trasportelli bancari, la mafia politica, quella che non si scopre. Ecco perché tutte queste immagini. Nel gennaio del 79, su sollecitazione del rappresentante del Comitato di Controinformazione, Umberto Santino, e di molti altri, Democrazia Proletaria si costituisce parte civile. La magistratura si muove e il 10 febbraio una comunicazione giudiziaria, Giuseppe Finazzo è indiziato per l'omicidio di Impastato. Poi c'è l'arresto di Giuseppe Amenta per falsa testimonianza e poi si formeranno dei comitati di controinformazione a Castellammare, a Partinico, a Caltanissetta. Manifestazioni nazionali nel primo anniversario dell'assassinio. Il 27 maggio dell'80 il consigliere istruttore Chinnici dispone una perizia tecnica sulle denunce di Impastato. In estate chiude Radio Out, la voce di Peppino Impastato e dei suoi compagni. Nel 1980 il Centro Siciliano di Documentazione viene intitolato a Peppino Impastato.
La Democrazia Cristiana sono stati assegnati 27 scrutatori. 9 scrutatori sono andati a un cane sciolto, all'ex palafreniere dell'onorevole Ninni Carozzo, il quale non sappiamo come distribuirà questa sua consistente fetta di torta. 9 scrutatori sono andati al partito della sinistra avanzata, per intenderci al partito di Franco Manesci. Della Democrazia Cristiana, cioè nei 27, all'interno dei 27 scrutatori della Democrazia Cristiana, sono confluiti i 9 scrutatori assegnati quale rappresentante del Partito Socialdemocratico defunto o in via di estinzione a Don Faro Arca di Scienza, il quale, avendo il figlio candidato nelle liste della Democrazia Cristiana, ha ritenuto opportuno e doveroso fare slittare, trasferire i suoi 9 scrutatori alla Democrazia Cristiana. 18 ne aveva e 9, 27.
Dal 1981 al 1983, la guerra di mafia in corso tra Badalamenti e i suoi alleati, i Corleonesi, provoca a Cinisi moltissimi omicidi. Conflitti tra mafiosi che coinvolgono uomini di Badalamenti si svilupperanno perfino negli Stati Uniti. Nel maggio dell'84 l'ordinanza sentenza istruttoria del consigliere istruttore Rocco Chinnici. Quell'ordinanza sentenza istruttoria che è stata completata e firmata da Antonino Caponnetto dice che Peppino Impastato è stato ucciso dalla mafia per il suo impegno di denuncia e di lotta, ma che non si possono individuare i responsabili di quel delitto. Gli assassini hanno nome e cognome, dunque. I magistrati Falcone e Sciacchitano si recano negli Stati Uniti, ma non ottengono l'estradizione di Badalamenti. Siamo nel settembre dell'84 e il pentito Buscetta ricostruisce la composizione della mafia di Cinisi. Badalamenti il capo fino ai primi mesi del 78, poi sostituito da un reggente, Nino Badalamenti. Nell'84 Gaetano e Vito Badalamenti, Pietro Alfano, vengono estradati dalla Spagna negli Stati Uniti. E nell'85 inizia a New York il processo Pizza Connection. Badalamenti è l'imputato di maggior spicco. Siamo nell'86 e il Centro Impastato pubblica il volume La mafia in casa mia e il dossier Notissimi ignoti. Raccogliendo la storia di vita della madre di Peppino, riemerge un particolare dimenticato. Il padre di Peppino, in seguito ad un incontro con Badalamento, Si era recato negli Stati Uniti e parlando con una parente le avrebbe detto: prima di uccidere Peppino devono uccidere me. I libro e il dossier vengono presentati alla magistratura e su questa base si chiede la riapertura dell'inchiesta. Nell'87 è l'anno della giustizia. Badalamenti condannato a 45 anni di reclusione per Pizza Connection. Nell'88 l'inchiesta sull'omicidio di Peppino si riapre. Falcone si reca negli Stati Uniti e interroga Badalamenti. Il 9 maggio dell'89 a Cinisi il centro impastato colloca una lapide sulla facciata della casa della madre di Peppino e c'è scritto: a Giuseppe Impastato, assassinato dalla mafia il 9 maggio del 78. Il centro impastato ricorda il suo contributo di idee e di esperienze nella lotta contro il dominio mafioso. Siamo nel 1990. Si fanno insistenti le voci di un'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Peppino. Quell'anno il ministro dell'interno Antonio Gava, rispondendo con 2 anni di ritardo, sostiene che non risulta a lui, e del resto non poteva risultare a lui, che Impastato sia stato ucciso dalla mafia. che pertanto non spetta ai familiari l'indennizzo previsto per le vittime di mafia. La battaglia tra giustizia e omissioni si fa sempre più incalzante. E nel 92 il sostituto procuratore De Francisci archivia l'inchiesta, esclude la responsabilità di Badalamenti e ipotizza quella invece dei Corleonesi, avversari di Badalamenti. Poi nel 94 l'avvocato dei familiari, Vincenzo Gervasi, presenta una richiesta di riapertura delle indagini e chiede che vengano interrogati sul delitto impastato alcuni mafiosi collaboratori di giustizia, tra cui Salvatore Palazzolo, legato a Don Tano. Nel 96 l'inchiesta si riapre, ma la madre di Peppino, Felicia, si rivolge al Presidente della Repubblica per farsi riconoscere l'indennità per le vittime di mafia. E poi il Tribunale di Palermo emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Gaetano Badalamenti come mandante del delitto impastato. Nel 98 Peppino Impastato è finalmente una vittima di mafia anche per lo Stato. Gli sono voluti 20 anni per capirlo, ma le cose in Italia funzionano così. Gaetano Badalamenti e Vito Palazzolo vengono rinviati a giudizio e 2 anni dopo, nel 2000, anche il Parlamento si muove. La Commissione parlamentare antimafia approva all'unanimità la relazione sul caso Impastato, presentata dal relatore Giovanni Russo Spena, e qui si riconoscono le responsabilità di rappresentanti delle istituzioni nel depistaggio delle indagini sul delitto di Peppino Impastato. Il 5 marzo del 2002 la Corte condanna il mafioso Vito Palazzolo a 30 anni di carcere per l'assassinio di Impastato, e il giudice Angelo Pellino, estensore della sentenza, scrive: sulle indagini grava l'intollerabile sospetto di un sistematico depistaggio, comunque di una conduzione delle stesse viziata da uno sconcertante coacervo di omissioni, di negligenze, di ritardi mescolati ad opzioni investigative che ne avrebbero condizionato ed alterato la direzione e lo sviluppo. 11 aprile 2002, 24 anni dopo. Sono le 17:15. Tic-tac, tic-tac. A Palermo esce la Corte e ergastolo a Don Tano Badalamenti è il mandante dell'assassino. Nella sentenza c'è scritto: grazie alle dichiarazioni dei collaboratori non solo si è potuto restringere il cerchio della responsabilità alla cosca di Cinci, ma è anche rimasto accertato che Gaetano Badalamenti, avvalendosi delle prerogative di capo di questa famiglia, decise l'omicidio, la sua esecuzione. Ed essendo il maggiore interessato all'eliminazione di Giuseppe Impastato, alla successiva messa in scena dell'attentato, cosicché il quadro indiziario, per la sua gravità, precisione ed univocità, impedisce ogni altra lettura alternativa. Va bene, direte voi, Don Tano Badalamenti e i responsabili di tutti questi depistaggi, scrive la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giuseppe Impastato,
fate attenzione, perché questo è il punto. Quello che il film Il Cento Passi non vi ha potuto raccontare. È ancora tutto da scrivere. Il capitolo del rapporto tra mafiosi e forze dell'ordine. E quando finalmente lo si scriverà, si potrà vedere che è popolato da noti capi mafia che con i carabinieri trattano, si accordano, fanno dei patti. Un doppio gioco, ma alla luce del sole.
Sì, l'avrete riconosciuto, è l'ambulanza di Matiopoli, Sì, all'interno, anche l'ambulanza di Matiopoli è finita all'interno. L'abbiamo vista correre, dappertutto, sempre nell'inferno.
Voglio tenere legata con un raggio di sole.
E procediamo nel nostro cammino nell'inferno. Eravamo a Matiopoli e ci restiamo. Sì, sempre l'ambulanza, si sapeva.
E allora? E allora? Peppino Impastato è stato ucciso dalla mafia politica, quella che non fa rumore, quella che si nasconde dentro i gangli della nostra democrazia. Peppino Impastato, ucciso dalla mafia politica. Ma le sue idee, i suoi scritti, qualcuno li ha raccolti davvero. Un mare di gente, afflutti disordinati, si è riversato nelle piazze, nelle strade e nei sobborghi. È tutto un gran vociare che gela il sangue, come uno scricchiolio di ossa. Si può volere, non si può pensare nel frastuono assordante. Nell'odore di calca c'è aria di festa. Appartiene al suo sorriso l'ansia dell'uomo che muore. Al suo sguardo confuso chiede un po' di attenzione. Alle sue labbra di rosso corallo un ingenuo abbandono vuol dire, e come vuol sentire sul petto il suo respiro, perché è un uomo che muore. I miei occhi giacciono in fondo al mare, nel cuore delle alghe e dei coralli. Seduto se ne stava, silenzioso, stretto tra cielo e terra e gli occhi fissi dentro nell'abisso. E poi la più bella, lunga è la notte, lunga è la notte e senza tempo. Il cielo gonfio di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Sarà il gelido vento a riportare la luce, né il canto del gallo, né il pianto di un bimbo. Troppo lunga la notte, senza tempo, infinita. Dimenticare Peppino Impastato oggi vuole dire ucciderlo un'altra volta. Grazie. Gaetano Liguori, pianoforte, voce narrante, Daniele Biacchesi, www.arcoiris.tv, le immagini che avete sentito, visto, letto, ascoltato. Grazie a voi del vostro silenzio. Grazie ancora.